SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Tra meno di una settimana gli Stati Uniti voteranno per decidere chi succederà a Joe Biden alla Casa Bianca. Due candidati molto diversi l'uno dall'altra che non si sono risparmiati critiche nonostante la campagna elettorale non appaia aver spostato di molto le intenzioni di voto. Facciamo oggi il punto della situazione con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci ascolta.
Giampiero, mentre ci parliamo è un po' presto per dire se la scelta di sostituire in corsa la ricandidatura del presidente in carica Joe Biden con la vicepresidente Harris sia stata la migliore. Negli stati in bilico, quelli che decideranno di fatto le sorti delle elezioni, i democratici sembrano aver recuperato qualcosa, ma appunto chissà se sarà sufficiente a vincere. Lo scopriremo la settimana prossima, ma intanto qual è la tua impressione su questa scelta? È arrivata tardi da parte del Partito Democratico?
Allora, diciamo che è corretta la tua affermazione che non si può dire se la scelta di Kamala Harris si rivelerà la migliore o comunque si rivelerà vincente, ma di sicuro la scelta che era in atto fino al 21 luglio di Joe Biden come candidato presidente era una scelta che in quel momento e probabilmente anche in prospettiva era una scelta perdente. Joe Biden era uscito nettamente sconfitto, in difficoltà proprio nel dibattito televisivo con Donald Trump, oltre che il peso dell'età stava accusando anche il peso dell'impopolarità della sua presidenza, immeritata probabilmente per molti versi, però tale nell'opinione pubblica, e in più aveva subito due colpi molto pesanti, molto duri, che erano la sentenza della Corte Suprema che aveva praticamente azzerato le possibilità, una sentenza della Corte Suprema sulla parziale impunità di Donald Trump da presidente, che aveva azzerato le prospettive di soluzione giudiziaria della vicenda Trump, di una ulteriore condanna per Trump, e anche c'era stato il 13 luglio l'attentato, il fallito attentato di Butler in Pennsylvania, dal quale Trump era uscito con un'aurea di supereroe. Quindi sostituire Biden bisognava farlo, era tardi. Tutte le volte che un partito ha sostituito il candidato tardi, poi non è mai andata bene alle elezioni, almeno le due volte nel dopoguerra che è successo. Però Harris è partita bene, un po' perché c'era il generale sospiro di sollievo dei democratici, non c'è più Biden, non siamo più condannati a perdere, magari riusciamo a vincere, un po' perché si sentiva l'energia diversa di una persona più giovane, il richiamo della doppia minoranza che convive in Kamala Harris, madre indiana e padre giamaicano, padre nero. Quindi c'è stato un momento di energia di questa candidatura, tradottosi poi anche nel dibattito, questo vinto da Kamala Harris su Donald Trump del 10 settembre. Lì però le cose si sono un po' stabilizzate, cioè uno poteva pensare che a quel punto Kamala Harris prendeva l'abbrivio e si allontanava dai sondaggi, e invece no, i sondaggi continuano a essere più o meno gli stessi a livello nazionale, che contano poco però danno un'idea dei rapporti di forza, e continuano a essere molto molto vicini e un po' volatili negli stati in bilico. Qual è la spiegazione? Forse la spiegazione è che entrambi a quel punto avevano fatto il pieno dei loro dei loro sostenitori, cioè di quelli che sono disposti a sostenerli in qualsiasi caso. I sostenitori di Trump gli perdonano qualsiasi cosa, insuccessi e affermazioni esagerate, e i sostenitori di Kamala Harris sono magari un pochino più, hanno qualche pretesa in più dalla loro candidata, ma entrambi sono rimasti sul loro serbatoio e nessuno dei due è riuscito a intaccare il serbatoio dei rivali. Quanti ai famosi elettori indecisi, che negli Stati Uniti ci sono, ma sono meno numerosi che altrove, in genere poi coincidono anche con gli elettori che non vanno a votare, e quindi il loro inclinare verso una parte o dall'altra finisce poi per essere anche in sostanza irrilevante.
Non passa giorno in cui i media americani, la CNN ad esempio, non si impegnano a smontare le falsità di Donald Trump, e in molti casi non si tratta di preferenza politica, ma insomma di fatti incontrovertibili. Quando Bill Clinton mentì a proposito della sua relazione extraconiugale con Monica Lewinsky, scattò l'impeachment. Gli Stati Uniti sembravano scandalizzati all'idea che un presidente potesse mentire. Che cosa è cambiato?
Ma senz'altro in questo sembra di essere in un'altra epoca, e in parte lo è, lo vediamo fra un istante, e in un altro paese. Cioè, fino agli anni 90 era, come dire, inconcepibile che il presidente, o che un politico, o comunque che il presidente mentisse al proprio paese. La cosa era già stata intaccata, bisogna dire, da Richard Nixon, però Richard Nixon l'aveva pagata, aveva mentito e è stato costretto a dimettersi, se no scattava l'impeachment e i repubblicani non l'avrebbero salvato da quell'impeachment. Clinton mentì all'America su un problema meno rilevante, se vogliamo. Comunque mentì all'America, per lui scattò l'impeachment e venne salvato da un voto politico. Ma dopo i presidenti, alcuni presidenti, hanno mentito pesantemente all'America. George W. Bush mentì all'America quando motivò l'invasione dell'Iraq nel 2003 con il possesso delle armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, e non era vero, quelle armi non c'erano, l'operazione era destinata e disegnata per rovesciare il regime di Saddam Hussein, che non c'entrava niente con l'11 settembre, era l'America nel clima dell'11 settembre, ma dei 19 terroristi dell'11 settembre solo uno era di origine irachena, la stragrande maggioranza erano sauditi, e l'America da già allora e poi nel tempo a venire, non voglio dire pasticcia con l'Arabia Saudita, ma nell'Arabia Saudita il suo migliore interlocutore forse dopo la Giordania nel mondo arabo, e la Giordania non conta niente, quindi l'Arabia Saudita è quella che conta. E con Trump siamo entrati in una dimensione in cui il fatto che menta è quasi dato per assodato. I giornali americani, tu hai fatto bene a ricordare, fanno fact checking, ma si sentono quasi obbligati, per non dare l'impressione che comunque danno di essere di parte contro Trump, si sentono obbligati a fare fact checking anche su quello che dicono gli altri, che effettivamente qualche volta sbagliano una cifra, qualche volta esagerano o abbelliscono un concetto, ma non c'è confronto. E così facendo, quando fai un fact checking su un dibattito e metti sotto fact checking 10 affermazioni di Trump e 2 della sua rivale, e poi anche quelle 2 sono pagliuzze rispetto alle travi nell'occhio di Trump, dai lo stesso l'impressione di essere di parte. Però è proprio così, Trump mente, e le bugie di Trump, uno ci fa spallucce, tanto è Trump. Lo ha detto in modo efficace, mi sembra, la moglie di Barack Obama, Michelle, su un palco a Kalamazoo in Michigan, uno degli stati in bilico. Lo ha proprio detto, c'è un doppio standard, quello che vale per Trump non vale per Kamala Harris. Quello che viene abbonato o passa in cavalleria con Trump viene invece rimproverato a Kamala Harris. Questa è una situazione che la politica americana conosce da 8 anni. Io vorrei sapere cosa sarebbe successo se Barack Obama o Joe Biden avessero suggerito agli americani di curarsi dal Covid con una goccia di candeggina. La loro credibilità sarebbe stata distrutta. E invece Trump lo ha suggerito, ha fatto tutta la stagione del Covid senza in realtà impegnarsi, perché non ci credeva tanto al fatto che ci volessero i vaccini, e tuttora continua ad avere quest'aura intorno a sé. Perché? Perché quell'America che non voleva che i presidenti mentissero, adesso metà di quell'America è pronta a votare per la terza volta un presidente e una persona che mente costantemente. Non lo so, perché quella parte di America pensa che mentano gli altri, pensa che mentano i giornaloni, che mentano i politici, che mentano gli esperti, e l'America dell'uno vale uno. La mia opinione, anche se non ne so niente, vale come l'opinione dell'esperto. Ci siamo passati anche in Italia, ci sono passati anche altri paesi, ci stanno passando, solo che in America dura da 8 anni e sembra poter durare per altri 4, o almeno c'è il rischio che duri per altri 4.
Noi siamo in collegamento oggi con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglie, a cui in conclusione chiedo in che cosa Harris e Trump si differenziano maggiormente, o per specificare meglio la domanda e dare uno sguardo al futuro, in cosa i loro mandati, se si realizzassero, potrebbero avere un diverso impatto a livello nazionale ed internazionale.
C'è una formula che però sa di propaganda, è un po' di propaganda: Trump uguale paura, Harris uguale speranza. Ma questa è un'invenzione in parte di Barack Obama, che ha anche prestato a Kamala Harris il suo slogan "Yes, she can". Ma al di là di questo, perché Trump fa la voce grossa, perché Trump promette che, anzi si impegna a schierare l'esercito contro i nemici interni, cioè contro gli oppositori politici, altra cosa, altra affermazione che sembra far piombare l'America negli anni 30 europei, con una dichiarazione programmatica di questo tipo, ma che non spaventa i sostenitori di Trump. Comunque, in che cosa si differenziano? Beh, le ricette economiche sono diverse. Tutti e due vogliono combattere l'inflazione, che è la palla al piede di Kamala Harris, in quanto erede di un'amministrazione che ha vissuto in un clima di inflazione sempre pesante, anche se non l'aveva innescata a lei, e adesso l'inflazione è sotto controllo, ma i salari, per quanto siano saliti di molto in questi anni, sono saliti meno di quanto abbia pesato l'inflazione, e quindi il potere di acquisto della gente è diminuito. Dunque, la politica economica, la ricetta di Trump è più dazi sui prodotti che arrivano dalla Cina e dall'esterno per incoraggiare il Buy American, e più tagli alle tasse, perché se si tagliano le tasse l'economia gira di più e la gente lavora di più e si guadagna di più e tutti sono più contenti. L'altro lato del discorso sarebbe che se tagli le tasse hai meno soldi da spendere per i servizi sociali, e quindi tagli le tasse ai ricchi e tagli i servizi sociali alla povera gente, ma anche qui gli elettori di Trump, che pure sono molto spesso povera gente quando parliamo di bianchi, sembrano non fare questa equazione apparentemente semplice. Invece Kamala Harris propone tasse più alte per i ricchi, facilitazioni fiscali per la classe media, interventi calmierativi sui prezzi, ma sappiamo che questi in fondo non funzionano quasi mai, bisogna che l'inflazione torni sui suoi ritmi normali senza costrizioni che poi appunto non sono sempre utili, e una serie di interventi di stimoli all'economia, soprattutto alle piccole e medie imprese. Poi sui migranti, cavallo di battaglia di Trump, con il suo più ampio programma di deportazione di massa mai visto nella storia dell'Unione e nella storia dell'umanità, Kamala Harris lo sta un po' inseguendo, sta proponendosi di prorogare le limitazioni agli ingressi nell'Unione che Biden ha applicato da marzo e che sembrano funzionare, ma senz'altro la situazione non era sotto controllo nei 3 anni precedenti. Diversità tra i due anche sull'aborto, anche se Trump ha cercato di annacquare la sua posizione per renderla meno stridente agli occhi dell'elettorato femminile, ma comunque Trump dice decidano gli stati e Kamala Harris dice impegniamoci a far ritornare una tutela federale sul diritto di scelta delle donne. Politica estera, la guerra che conta per gli elettori americani, la guerra che conta di più per gli elettori americani è quella in Medio Oriente, dove Trump è in ticket non con J.D. Vance, il suo candidato vice, ma è in ticket con Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, che ha fatto di tutto nell'ambito delle scelte da lui fatte per quello che lui ritiene essere l'interesse di Israele, ha fatto di tutto per favorire una rielezione di Trump, indebolendo l'immagine internazionale di Biden e della sua vice Harris, che continuano a chiedergli delle cose che lui non fa mai e continuano a dimostrare impotenza e inefficacia sul fronte medio orientale. Se dovesse vincere Trump, Netanyahu avrà più o meno mano libera per finire il lavoro, l'espressione è di Trump. Se dovesse vincere Harris, probabilmente quelle pressioni esercitate da Biden potrebbero diventare un po' più stringenti, per esempio limitando la fornitura di armi, soprattutto di armi offensive, a Israele. Per l'Ucraina Harris significa continuità, però significa anche una guerra che non finisce mai, magari non si aggrava, ma non finisce mai, e Trump forse ha ragione quando dice che la fa finire il giorno dopo, perché se il primo giorno che è presidente telefona al presidente ucraino Zelensky e gli dice guarda, finito le armi, finiti gli aiuti, finisce anche la guerra. Non so se lo farà proprio in questi termini, ma questa almeno è la promessa e la premessa che lui fa nei suoi comizi.
Grazie davvero a Gianpiero Gramaglia. Gianpiero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.